pensare di raccontare qualcosa, poi gli vengono degli episodi che prima non si sarebbero immaginati.
Anche importante questo. Anche...
Bene. C'è qualcuno di voi a cui preme leggere? No, nel senso che siamo comunque tante e possiamo trovare il modo di condividere diversamente. Però se qualcuno di voi vuole però ci tiene proprio a leggere, lo ascoltiamo volentieri. Allora vi propongo di condividere riflessivamente, a partire da quello che avete scritto, qualcosa di ciò che avete scritto. Per esempio vi chiederei, magari riguardando, se già non l'avete fatto, quel che avete scritto, di provare a comunicare, a condividere con gli altri una frase o qualche parola che vi sembra che veicoli un po' il senso dell'episodio rievocato. Se doveste cancellare tutto quello che avete scritto, per intenderci, e salvare una frase.
Non è che 2 minuti abbiamo scritto, no. Sono geniale. 2 minuti proprio. Anch'io faccio queste esperienze di scrittura, di fare così, però veramente 2 minuti sono proprio 10. Pochi.
No,
sono 10.
Sì, infatti.
Sì, va bene, solo lo spunto.
Basta,
sì,
una
sì.
Parola. Ecco, facciamo tutti.
No, vabbè, posso cominciare.
Grazie.
Io che tanto. A me adesso sono prima venuto in me, prima una serie infinita di spunti, poi ho detto no, non mi posso ricostruire tutta la mia vita. Però non so, ne ho presi 2 perché uno solo era troppo poco secondo me rispetto al significato. E il primo è nell'ambito della scuola, perché sono abbastanza lì già alle consegne, però quello che poi è più importante per me è il secondo, quindi comincio dal secondo, che ho disatteso, quindi la consegna. Devo dire, ho scritto 4 righe perché comunque io sono la 4ª di 7 figli, quindi sono in mezzo, ma sono la più piccola di 3 sorelle. E il momento che per me ha avuto più, per me è stato il riconoscimento del mio corpo, è quando io sono diventata più alta delle altre.
Wow.
E quindi finalmente ho avuto un vestito mio, non ereditato.
Ereditavi tu.
E questo per me è stato un passaggio di me nel mio corpo che ha avuto molto significato. È quello della scuola 2, la lascio perché basta.
Grazie.
Questo.
Posso aver continuare?
Cecilia.
Grazie Cecilia. Un altro piccolo contributo? Direi che possiamo prendere la parola a chi vuole liberamente.
Posso dire una cosa? Vabbè, quello che ho scritto sono, mi sembra, delle cose mostruose. Ho scritto quello che mi veniva in mente, per cui io ve lo dico, perché è anche giusto essere sinceri, insomma. Visto che, insomma, prima di tutto provo grande disagio, corpo, punto di domanda, preferisco parlare di idea di corpo. Cioè quando si parla di corpo io penso, ma il corpo non esiste, esiste l'interpretazione del corpo, l'idea, è come se ci fosse uno schermo sempre tra il corpo e in realtà è l'interpretazione che prevale, ma questo vale anche per me stessa. Solo recentemente ho capito, ho realizzato che io mi sono sempre sentita trasparente, io vedevo ma gli altri non potevano vedermi perché io ero trasparente. È una cosa che ho realizzato da pochissimo, cioè quando io incontravo delle persone che conoscevo, a me sembravano, capita che delle persone facciano finta di non vederti, mi sembrava normale, perché tanto io non avevo fisionomia e quindi se io passavo e l'altro non mi guardava, non mi salutava, era normale perché io ero trasparente, questa è la sensazione nettissima di me, mentre io l'altro la riconoscevo. Io vedevo il mio corpo, la mia fisionomia per gli altri non erano semplicemente. In rapporto a me stessa il corpo era vissuto da me, insomma, come un involucro prima di ogni cosa sgradevole, che io dovevo cercare sempre di occultare, nel senso di camminare rasente i muri, tra virgolette, oppure camuffare, truccare, cercare di abbellire. Ma allora avevo la netta sensazione dell'inganno nei confronti del mio prossimo. Sostanzialmente il rapporto col mio corpo era di non integrazione con la mia mente. In più, riguardo il genere, io non sapevo se ero una donna. A me sembrava di recitare l'essere donna secondo quelli che erano criteri di femminilità fissati da altri. Nel mio profondo io non sapevo chi ero. Ecco, questo proprio mi è venuto...
Grazie. Tu non, scusa?
Federica.
Non ti vedo, sei invisibile. Sei nascosta dietro.
Proprio.
Grazie.
E io ho fatto molta fatica a trovare un episodio positivo, nel senso che in realtà mi venivano in mente tutti gli episodi al negativo, sia legati alla scuola, sia legati alla quotidianità. Per esempio, fino a 15-16 anni mi pigliavano sempre per un ragazzino, per un maschio, ad esempio, fin da quando ero bambina. Quindi in realtà questa cosa della visibilità, invisibilità, è qualcosa che mi turba profondamente, perché io non mi sono mai sentita vista in qualche modo. E d'altra parte ho una difesa rispetto a questa cosa, perché ho come la sensazione che lo sguardo oggettiva il corpo, per cui il termine visibilità mi crea un senso di disagio, perché mi sembra che il corpo diventa oggetto di visione. E allora dico, dove trovo un'esperienza positiva? La trovo dove in qualche modo in realtà il corpo è coinvolto in un'emozione di tipo sentimentale, direi, o nell'amore o nello sport. Nell'amore perché c'è un riconoscimento, un contatto, e comunque è un vedere complessivo, direi, no? E nello sport perché c'è la sfida. Allora sono questi i momenti in cui, però anche nello sport c'è l'emozione della condivisione, per esempio, la condivisione, la conquista del punto, oppure la conquista di un gesto bello, di un gesto che finalmente riesce.
Grazie.
Nicoletta.
A me
sì, lo stesso.
Poi c'è. A me sono venuti due episodi che, se dovessi cancellare quello che ho scritto, questi due passaggi li terrei entrambi, perché li trovo interessanti. E mi sembra molto bello questo esercizio, questa cosa fatta. Sono due episodi che tengono a due momenti diversi. Uno è intellettuale, un riconoscimento intellettuale a scuola. L'altro, ugualmente importante, è un riconoscimento affettivo. Il riconoscimento effettivo di una bambina che a un certo punto si era messa a giocare a Shanghai, si usava a giocare a Shanghai. Allora, questo riconoscimento effettivo, che di regola ha prassi, come dire, nell'ambiente, nella famiglia, eccetera, ricollocarlo nella scuola, no? Accanto a un altro episodio importante di riconoscimento pubblico, beh, mi sembra che mi dia unità nell'esistenza. E grazie che mi avete fatto mettere insieme questa cosa che trovo interessante, affettività e progettualità.
Scusa, il tuo nome?
Ileana.
C'è di tu? Che
sì.
Ti chiami?
Alda.
Non imparerò, però ci provo.
Sì. Io credo di essere stata molto ligia alla consegna, se l'ho capita bene, per cui ho provato a immaginare, come dire, le insegnanti che dall'elementare in poi possono averne così rimandato un'immagine positiva. E mi sono venute in mente 5, con mia sorpresa anche gradita, nel senso bene, mi fa piacere, anzi, possono anche di più. E adesso non me le sto a nominare tutte, però ho notato che c'è, come dire, un denominatore, mi sembra che abbiano in comune il fatto che ci fosse un riconoscimento di valore. Direi, no? Cioè, magari la prima un po' meno, la prima era più un riconoscimento di valore anche quello, quindi un messaggio di simpatia, di accoglienza, di, cioè, mi ha rimandato, ho scritto una restituzione, mi ha rimandato un'immagine bella di me, però non legata al fisico, intendo, ma legata proprio a quello che io ero, nella mia complessità. Allora avevo, tra la prima e la terza media, ero l'insegnante di educazione artistica, e quindi nell'arco di quei 3 anni lì, cioè tra i 10 e i 13 anni.
Sono poi, tutte donne?
Sì, tutte donne, perché caso ho voluto che io sia sempre stata in classi solo femminili e abbia avuto, ho avuto un paio di insegnanti maschi alle superiori, questo è vero, sì. Però queste sono tutte donne, sì. E c'è in comune questa cosa.
Anche in fasi diverse della vita, della del tuo percorso scolastico?
Sì, perché vado fino all'università e sono tutte donne, sì, queste sì. E, però c'è in comune questa cosa, un restituirmi un'immagine di me legata ad un riconoscimento di valore, sì, di capacità, di abilità, eccetera, compreso un insegnante di educazione fisica dell'ultimo anno delle superiori, che è poi quella che mi ha condizionato, tra virgolette, tantissimo, perché io poi ho fatto l'ISEF.
Infatti
noi due ci conosciamo, ci siamo visti, sì. Credo 10 anni fa.
Cioè. Ok, meno.
10-15 anni.
Perdonami,
fa.
Non mi ricordo.
No, ma non c'è problema. E quindi ecco, comunque hanno in comune questo, una restituzione di immagini, comunque di un qualche cosa di positivo. Evidentemente io associo quindi questo, lo sguardo, la visibilità a una restituzione di valore.
Una conferma, insomma.
Sì, sì.
Messaggio ecco, di conferma.
Una conferma che chiaramente io, conoscendo la mia storia, comprendo benissimo, perché poi se invece sposto questa cosa sul piano della famiglia, eccetera, capisco insomma da dove viene qua questa cosa. Ma lì non ci ho voluto pensare più di tanto.
Grazie.
E dopo indaghiamo. No?
Io sono Carla e ho scritto tutt'altro, sentendo lei mi è venuto in mente l'episodio. Dalla prima alla quarta elementare, ultimi banchi. Perché eravamo i figli dei contadini e quindi in fondo di dietro. Al quinto anno ho cambiato insegnante, prima ero una fascistona, cioè parliamo degli anni 50 e quindi è arrivata una nuova insegnante giovane e quando è arrivata, proprio io che ero la più piccola della classe, mi fa: ma tu cosa fai lì in fondo? Noi siamo in fondo, mi ricordo benissimo come se fosse adesso quell'episodio. Noi siamo i figli dei contadini, dobbiamo stare negli ultimi banchi.
Detto proprio, l'hai detto proprio
sì, così. Sì. E lei mi ha detto: ti voglio nel primo banco davanti. Da allora io ho preso 8 tutti i giorni. Prima era sempre 6. 5-6 e ho fatto un cambiamento,
un posto, un
l'ultimo anno, l'ultimo anno di scuola, e mi è venuto in mente, e questo penso che sia stato il mio grosso riconoscimento.
Certo, il posto che occupiamo, poi
sì.
L'educazione è molto importante, sì. Nella relazione, no?
Sì.
Per questo tuo episodio.
È stato un flash mentre parlava lei, proprio che mi è venuto. E poi invece adesso che frequento un centro che è per ginnastica posturale e mi ha insegnato, cioè sono 3 anni oramai, che questo maestro giovane che ha 30 anni è proprio un maestro di vita. Ci insegna proprio a conoscere il nostro corpo dentro e fuori. Sia come funziona che come mente, perché spesso parliamo anche, non è solo, cioè anzi, ginnastica molto poca, ecco.
Grazie.
E ho avuto proprio il riconoscimento anche da questo, del mio corpo e del mio pensiero.
E dove stai quando fai lezione? Davanti?
E davanti, sempre davanti.
No, beh, insomma, comunque abbiamo citato prima Foucault ha fatto proprio una riflessione molto interessante sul posto che occupiamo, no?
Sì.
Sul fatto di nell'ordine del discorso c'è una riflessione molto interessante. Non è
anche in casa occupo il primo posto, non perché sono la mamma, ma proprio perché lo voglio occupare.
È una metafora di una serie di cose molto interessanti,
sì.
Il posto che occupi, il posto che occupo. Non è
perché
quello
che quando
conta di fondo.
Certo, perché quando poi sono stata l'orgoglio di mio padre a questo punto.
Altri episodi?
Sono Daniela. Ma se dovessi cancellare tutto, lasciare certe cose, lascerei una frase che ancora mi è stata detta quest'estate, stupendomi molto a distanza di più di 30 anni dalla prima volta che mi fu detto da bambini, e sempre bambini me l'abbiano detto, anche bambini abbastanza piccoli quest'estate, quando magari... non so, c'è un feeling con loro, io non ho figli, no? Non so, vengono a giocare, a parlarmi, cose del genere, o al mare, entro in acqua, loro cominciano a spruzzarmi e giocare così, e se le madri intervengono e dicono non disturbare la signora, loro rispondono sempre, loro perché già 5 o 6 casi appunto, ma non è una signora, è una bambina grande.
Bello!
Che bello!
Che bello!
Che bello!
Comunque lo senta, ma
di solito i bambini sono tranquilli.
Sì!
Ma tu sei una vecchietta? Sono due o tre che mi stroserei.
Tu sei una vecchietta?
No! Stroserotto!
E ancora in questi giorni proprio, cioè l'handicappato che ho in classe, in una prima liceo delle scienze sociali, e che mi dice, lui abbraccia così sempre, così quando arrivo, come lo vedo volentieri, mi vuole bene, tutte queste cose così, che mi dice, ma io la sto studiando perché lei ha quest'aria da gentildonna, anche da donna matura, lui parla in questo modo, un ragazzino russo che lavora molto sull'immaginazione, secondo me i russi hanno delle visioni, però ha l'energia di una ragazzina, cioè dentro lei è quasi bambina e ci trascina come se fosse una ragazzina più di noi, ecco, queste cose.
Cioè, come se il tuo essere, visibilità, il tuo essere, sentirti vista a che vedere con il riconoscimento di questa parte bambina, no?
Sì, sì, credo bello.
Che i bambini naturalmente vedono più di
te. Sì.
Io, ma io dico sempre che se tolgono la parola corpo dai miei libri spariscono, si riducono della metà, no? E ti aggiungo la lingua batte dove il dente duole, no? Nel senso che se per tutta la mia vita non ho fatto altro che ragionare, scrivere, pensare, non solo, ma ho fatto anche delle problematiche del corpo, il centro di tutta la mia
passione,
tutto il mio, passione del corpo, tutta la mia attività, tutto il mio impegno politico cominciato negli anni del 68 con il movimento non autoritario nella scuola, la rivista di Alba Voglia e Femminismo, sono stati centrati, insomma, le problematiche del corpo sono state il centro e sono tutto il centro o comunque torno sempre lì, anche se ho tentato di allargare un po' l'orizzonte verso le problematiche sociali, ma poi torno lì. E non è un caso, ma io avevo cominciato a buttare giù qualcosa, non a caso, sul il punto d'origine, poi da dove nasce questa centralità del corpo nella mia esperienza. Se non è facile, mi sono interrogato per anni, per dire, a lungo, e credo di capire bene da dove comincia. Cioè comincia da una stanza piccolissima, di una stanza da letto piccolissima, in una cascina, una stalla, io dico, dove sono cresciuta per 20 anni, famiglia contadina, 8 in famiglia, 3 nuclei familiari, eccetera, e tutti stipati, ecco, io ero in questa stanza con i miei genitori, piccolissima, ma dove, come dire, i corpi degli altri, dei 3 nuclei erano presentissimi, e siccome appunto erano corpi segnati dalla fatica fisica, vivacissimi sessualmente, fossero stati una madre figlia, qualcosa di più tranquillo, no, vivacissimi sessualmente, violentissimi, corpi esposti tutto quello che passa, tutte quelle che sono le funzioni del corpo, nel senso che non c'era il bagno, non c'era niente, tutto era lì. Ecco, allora in questa stanza dove sono stata per 20 anni, io pur essendo, ero vistosa, per dire vistosa, non solo crescevo lì, ma ero a capelli rossi, insomma, non ero proprio la bambina che sparisce, ecco. Comunque a parte l'aspetto fisico, ero lì, ero presente lì, eppure insomma, il fatto che io ero la prima figlia di contadini che studiavo, insomma, in realtà in questo pieno di corpi, in questa durezza proprio di corpi, vivacità di corpi, io insomma, ero come dire, la lampadina accesa che tenevo accesa finché potevo, così non succedeva niente su quell'altro letto, finché tenevo la basù con la luce accesa, studiavo e quindi appena spegnevo, insomma, era la fine del mondo su quell'altro letto. E mi dicevano spegni che la sai, non la so, non la so. E la mattina alle 5 gliela riaccendevo, quindi io lì ero la luce accesa che gli infastidivo e speravo che spegnessi, così come, ed ero questo strano essere, questo strano pensiero incarnato, pensiero, no, che si era materializzato in una brillante riuscita scolastica, e quindi ero un'idea dei miei genitori, ero un'idea dei miei genitori, pur essendo, ripeto, vistosissima, con mia madre che si alzava di notte a farmi i capelli rossi ricci, ma lei mi faceva i boccoli la notte, e quindi insomma, per dire che c'era questo corpo anche molto, molto vistoso, però l'impressione di non essere stata vista. E quando una volta mio padre ha alzato l'occhio cioè, che poteva vedermi, però non posso dimenticarlo, ero già scappato dal paese, ero a Milano, ero già all'inizio del 60, sono i primi anni 70, sono tornato a trovare i miei genitori e mi ero fatta la prima volta un piccolo segnino sull'occhio, un piccolo segno di matita, ma piccolissimo. Mio padre la prima volta, pur essendo stata 20 anni davanti, cresciuta davanti a lui per la stanza, ha alzato l'occhio e ha detto: sei sporco in un occhio. Allora non lo dimenticherò mai. La prima volta che mi guardava, ed ero una donna a quel punto, ecco, allora poi per dire una storia di sguardi, di sguardi dove non sei vista, però, no? E non essere visti è pesante, perché contemporaneamente come femmina hai desiderio di essere vista. Però come ero vista nel paese, certo, ero vistosa, passavo in bicicletta, lì anche adesso come passa nel mio paese, sono tutti seduti con la palla al bar, guardano per la strada, guardano il passaggio di strada. Quindi io passavo in bicicletta a razzo, cioè, però con questo misto di desiderio di essere vista, ma questo sguardo che guardava però solo la ragazza che cresceva, l'adolescente, la giovane, erano sguardi spesso di anziani, cioè, di un certo tipo. Anche questo era uno sguardo che non vedeva, cioè vedeva e non vedeva, no? Sempre ho avuto la percezione che questo sguardo che vede solo il corpo femminile in realtà non ti vede. No? Nella scuola l'impressione, io ho sempre detto, sono uscita dal mio percorso scolastico con l'idea che c'era rimasto un fuori tema enorme, e lo ripeto, ed è stato anche quello il punto d'avvio di tutta la mia, del fatto che ho aderito subito quando ho visto, incontrato il movimento non autoritario nella scuola, e ho detto è mio, no? Nel senso che lì il fuori tema era il tema, cioè il corpo, le passioni che lo attraversano, i sentimenti, le relazioni, cioè, insomma lì diventava il tema.
Guarda che è un bellissimo libro dentro la testa.
Guarda
il titolo del libro.
Adesso non mi fa girare.
La coscienza del corpo.
E quindi fuori, io sono uscita, ho sempre collegato il percorso scolastico dove il corpo mio era presentissimo, nel senso che era la fatica di farmi 10 km, 20 km di bicicletta per andare al liceo, per 5 anni di liceo, no, era presente perché arrivavo, venendo dalla campagna, ero l'unica che aveva quelle maglie di lana che sbucchiava fuori, e anche lì l'unica volta che un professore ha alzato l'occhio, sul corpo, per dire, era anche lui di origine contadina, le ragazze di Lugo, della cittadina dove andavano, tutte figlie di buona famiglia, allora lui diceva che loro non potevano protestare se avevano freddo perché loro erano nude, solo la Melandri può dire qualcosa perché ciao,
Melana,
è da uscire, quindi anche lì rosso, poi mi metteva a fare la fuochista, quindi io, quindi imbarazzo, quindi pochi episodi di sguardi, no, che mi hanno segnato per la vita, no? E in cui appunto c'era contemporaneamente un essere visti, spesso anche troppo, ma non essere visti per niente. E devo dire, l'unica, sembra triste dire, ma non è vero, perché per me è stata l'unica esperienza, la prima esperienza, dove non dico che sono stata vista, ma mi sono soprattutto mi sono permessa senza imbarazzi, senza timore, di lasciarmi vedere, di lasciarmi vedere in una corporeità totale, scoperta, proprio nuda vita, no? È stato all'ospedale questo mese di febbraio, dove sono andato a operarmi all'anca, e sono andato con un grande timore. Io non temevo l'operazione, non temevo, tutti dicevano, insomma, no, si teme all'ospedale, l'intervento chirurgico. No, il mio problema era ancora, nonostante 40 anni di riflessione, scrittura sul corpo, era ancora come farò a star lì nuda e cruda, no? In tutte le funzioni, perché sei lì come sarà immobilizzata, perché lì c'è
il tuo corpo affidato,
no? Tutte le funzioni corporali sono lì e devi lasciare che altri le facciano su di te. Allora, tutto quello che, come dire, lì, come dire, tutta una storia di un pensiero che ha fatto, che ha coperto molto, che ha, come dire, non mi ha lasciata vedere, ma è servito anche a me per non lasciar vedere, lì non funzionava più, cioè io lì non ero la Lea Melandri, quella che scriveva, cioè ero un corpo come gli altri da curare. Ed è stata un'esperienza che ha cambiato, a proposito dei cambiamenti che possono intervenire, ha cambiato moltissimo. Qualcosa, ha fatto scattare dentro di me qualcosa di profondo, certo, una pacifica, qualcosa di, insomma, mi sono rappacificata, insomma, questa lotta, questa guerra corpo-pensiero, non è solo per me, non è stata solo teorica, ecco, non è il dualismo, non è un caso che ragiono sul dualismo, è stato nelle visce, è stato, me lo porto dietro come memoria del corpo, perché insomma questa famiglia contadina che dovevo poi trasferire, per fortuna mi sembra che 10 km in bicicletta, per cui smaltivo qualcosa di quelle notti, ma tentavo di tradurle, no? nel linguaggio colto, però insomma ho sempre avuto l'impressione che quel corpo fuori dal, cioè non restava fuori in realtà, era fuori tema, non era fuori dalla stanza. Mm-hmm. No? E quindi, no, per dire che queste esperienze invece hanno modificato, nel senso che è stata davvero un modo di avvicinare, proprio perché non avevo più il paravento, non avevo più davanti le scritture, i libri, i pensieri che facessero da filtro. E quindi insomma, è stato veramente una, come io ho detto, ho l'impressione di aver toccato terra, in qualche modo, di aver messo un piede, una presa a terra. E perché come ci accompagnano queste, io poi nella scuola, vabbè, sarebbe molto interessante. Io negli anni 70 abbiamo lavorato quasi su questo, nelle pratiche non autoritarie, a parte che questi corpi, appena tu cominciavi a togliere due o tre di quegli elementi che sono, no, quegli elementi di contenimento, i voti, le bocciature, la nota, no, tu togli quello, i corpi saltavano in aria, cioè lì il sottobanco, come lo chiamavo io, balzava sul banco e io penso di aver passato gran parte di là a rincorrerli tra i banchi, fermarli, cercare. No, quando poi li avevo tutti fermi finalmente, dicevo, cosa ho fatto? No? Avevo soprassalto, dicevo, li ho immobilizzati, cioè, ci mettevo tanto, però dopo un po' li immobilizzavo. Quindi di nuovo questa l'ho sempre, questa è stato molto, molto duro per tutti noi, questa esperienza di far emergere, no? Questo sottobanco, poi quando emergeva diceva, chi l'ha fatto fare, no? E poi lì di nuovo usavo il pensiero per tenerli fermi, quindi è stata una vicenda interessantissima, una rivista Verba Volta, ci sono degli scritti meravigliosi su questo, di Antonio Preti, diciamo, proprio la disciplina del corpo, e dice che la scuola è essenzialmente, sapete, è prima, la prima disciplina.